pomeriggio a tutte e tutti. Grazie come sempre di essere qui così numerose e numerosi. E intanto faccio i saluti d'inizio, così vedo che stanno ancora entrando persone. E è un piacere sempre vedere le nostre sale piene per questi incontri. Questo è il secondo incontro dell'edizione di quest'anno del Lettino e la Piazza, e siamo alla decima edizione. Questo è il secondo incontro su questo tema che evidentemente appassiona, interessa molte, ci interessa e ci appassiona molto, che è quello dell'intelligenza artificiale. Il titolo in particolare che abbiamo voluto dare insieme a Roberto Verlato, a Daniela Battaglia, che quindi sempre colgo l'occasione di ringraziare per questi incontri in collaborazione voluti, promossi dalla Società Psicanalitica. E il titolo di questo incontro è "Quando l'intelligenza è artificiale". C'è un gioco di parole: protesi verso il futuro o protesi future? Questo è il titolo dell'incontro di oggi, quindi una domanda un po' radicale, no? Protesi o protesi? Parlando di protesi del nostro corpo, è da sempre che l'uomo ha immaginato e poi realizzato e poi utilizzato delle protesi per il corpo per fare cose. Pensiamo alle cose più semplici, il martello, la ruota e quante ne potremmo dire, no? In qualche modo per potenziare le nostre possibilità. E adesso però con l'intelligenza artificiale noi abbiamo per la prima volta creato una protesi della mente, non del corpo, ma della mente. Quindi una macchina, uno strumento che non solo calcola, cioè c'era la calcolatrice, andava così bene, non solo calcola, ma parla, conversa proprio con noi, realizza immagini, scrive testi anche lirici. Scrivono poesie le intelligenze artificiali, scrivono canzoni e a volte, come dicevamo un po' nel nostro incontro due settimane fa, a volte sembrano sentirci, non nel senso dell'udito, ma proprio sentirci nel senso più profondo del termine. E quindi abbiamo definito, no, questo incontro come uno strano incontro. Da un lato l'intelligenza artificiale, che quindi ha una velocità straordinaria e una memoria che potenzialmente è infinita, o ci sembra tale, no? Ci sembra una memoria infinita, e invece la psiche umana. La psiche umana che ha una sua, più che velocità, forse una sua lentezza, e che è fragile, che ha dubbi, che ha lapsus, e quando parliamo di psiche parliamo della complessità anche del mondo dell'inconscio, che quindi non può essere ridotto a un codice, a un... Ecco, quindi poi presento gli ospiti. Quello che proviamo a investigare un pochettino oggi è proprio non tanto che cosa sa fare l'intelligenza artificiale, ma cosa l'intelligenza artificiale fa a noi. E quindi come cambia la nostra memoria nel momento in cui deleghiamo il ricordo a un database. L'esempio più chiaro di tutti, quello che è successo almeno alla mia generazione, è una volta sapevamo tutti i numeri di telefono, molto semplicemente, no? Oggi capita di non sapere il proprio. Aspetta che mi dai il tuo, aspetta che leggo il mio numero, il numero del marito o della moglie, no? I numeri delle persone devi andarli a guardare, perché tanto sono lì dentro. Come cambia il nostro modo di imparare, di apprendere, se una macchina in qualche modo sembra facilitarci tanto il compito e soprattutto sembra anticipare le risposte. proprio anche un tempo di un tema di velocità. E come cambia la nostra identità quando lo specchio in cui ci riflettiamo non è più quello di un altro essere umano, ma quello di un algoritmo, appunto di una macchina, di un algoritmo. Quindi di nuovo ci troviamo sospesi, come nel nostro primo incontro, tra due scenari, no? Ci sono un po' due approcci a questi temi. Quello un po' apocalittico, da fine della civiltà, quindi alla fine di tutto, la civiltà, l'umanesimo, no? Siamo arrivati a un capolinea, e invece quello, sono questi due estremi, quello invece più progressista, quello che parla, no, di un progresso inarrestabile, e anzi cavalca questa idea di progresso inarrestabile. Ecco, di questi temi, che ho con semplicità cercato di anticipare in questa piccola introduzione, oggi ne parliamo con i nostri due ospiti, che quindi da subito ringrazio: il professor Pier Cesare Rivoltella, professore e punto di riferimento per tutto quello che è l'ambito della media education. E nei suoi studi Pier Cesare ci insegna da anni che i media non sono solo tube, no? Non sono solo canali dove passano informazioni, ma sono spazi, ambienti di esperienza. E quindi nell'ambito della neurodidattica proviamo un po' a capire come il nostro cervello cambia quando si impara attraverso e con lo schermo. Un applauso al professor Pier Cesare Rivoltella. Alla mia destra, Rosa Spagnolo, neuropsichiatra e psicanalista della SPI. Ecco Rosa, tu ti muovi in quel territorio dove i neuroni incontrano le emozioni. Quindi proverai a guidarci un po' nelle profondità della nostra identità, e proveremo a parlare insieme di cosa accade alla nostra psiche, appunto, quando l'interlocutore non è un nostro simile, ma è un algoritmo. Applauso, Rosa Spagnolo, grazie. Allora, di solito si fa galanteria. Mi consenti, Rosa, noi donne emancipate non ci... Siamo signori, ecco. Pier Cesare. Allora, partiamo proprio dall'idea di memoria, no? Memoria, se la intendiamo, no? A me è stato insegnato anche da bambina, mio nonno stava lì con la settimana enigmistica, tutte le sere diceva: io devo allenare la memoria. La memoria, no, l'abbiamo sempre intesa come un muscolo che se non lo usi si atrofizza. E cosa succede quindi se deleghiamo alle macchine? Quindi noi oggi utilizziamo un po' l'intelligenza artificiale, una volta c'erano le chiavette, gli hard disk, no? E permette come una memoria esterna. Deleghiamo a questa potenzialmente appunto infinita memoria. E che cosa succede quindi? Noi in qualche modo siamo destinati a perdere delle competenze per noi fondamentali a livello proprio di capacità mnemoniche, o invece stiamo assistendo alla nascita magari di una nuova forma di intelligenza, no? Quindi questo avere l'uso di un'intelligenza artificiale vuol dire: io mi spengo in qualche modo, delego, oppure insieme, cioè utilizzandola come strumento in senso positivo, in qualche modo possiamo anche aprire dei nuovi canali e delle nuove intelligenze che sono anche le nostre, umane. Ecco, domandona.
Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Si può costruire un intero insegnamento di 6 crediti formativi almeno. E poi volevo dire che vi ha chiesto un applauso così al buio, cioè come si fa ad applaudire così senza nemmeno essere sicuri poi che sia io che Rosa riusciamo a farvi andare via con qualche elemento di vantaggio cognitivo? A parte le battute, grazie dell'invito che mi fa molto piacere onorare, provo a rispondere in maniera sintetica. Allora, Veronica parlava di memorie estese, o meglio, lei parlava di memorie esterne che sono anche estese. Da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale generativa, gli LLM, sono soltanto, per ora, l'ultimo punto di sviluppo nell'adozione di queste memorie estese / esterne. E è una storia che comincia con la scrittura. E da questo punto di vista, Platone, agli esordi di questa vicenda evolutiva, aveva già capito tutto. Aveva già capito tutto in un dialogo, il Fedro, all'interno del quale dedica uno dei suoi miti, il mito di Teut, proprio all'interpretazione del significato della scrittura. Non entro analiticamente nel merito degli argomenti e dei controargomenti che Platone porta, mi limito ai due principali, che sono sostenuti da Teut, dio della mediazione tra il divino e l'umano nell'Olimpo egizio, come Hermes e come Mercurio, che è l'inventore della scrittura. Si presenta al re d'Egitto Tammuz e gli dice: o re, questa è la mia nuova scoperta ed è la medicina della memoria. Se i tuoi sudditi adotteranno la scrittura, avranno risolto il problema della memoria. Perché, ecco il discorso della memoria esterna ed estesa, annotando quel che altrimenti avrebbero dovuto, come dire, affidare soltanto alla memoria psichica, annotandolo e fermandolo sulla carta, lo potranno ricordare. Il re Tammuz, a cui dà voce Platone, che per bocca sua espone tutte le sue riserve nei confronti della scrittura, risponde a Teut: no, tu non hai scoperto la medicina, ma il veleno della memoria. Perché quando i miei sudditi avranno appreso a fermare sulla carta i loro ricordi, perderanno la capacità di tenerli a mente. E quindi non hai risolto il problema della memoria, la memoria l'hai uccisa. Molti anni più tardi, Jacques Derrida, in un libro intitolato La farmacia di Platone, tornerà su questo mito riflettendo sull'ambivalenza semantica della parola del greco antico pharmakon, che indica contemporaneamente la medicina e il veleno. Quello che Derrida dice è che la scrittura in fondo non è solo medicina o solo veleno, ma medicina e veleno. Questo che cosa significa? Significa che il problema posto da Rosa, che oggi si imposterebbe parlando di upskilling e di de-skilling, quel problema lì, cioè il problema che grazie alla tecnologia sviluppiamo nuove competenze e grazie alla tecnologia rischiamo di perderne altre, quel problema purtroppo non è isolabile in una delle due polarità, ma va accettato nella sua ambivalenza strutturale. E quindi ogni avanzo, ogni avanzamento tecnologico comporta inevitabilmente l'upskilling, l'amplificazione cognitiva, come qualcuno dice rispetto all'intelligenza artificiale. Ed è vero che offre spazi e opportunità per l'amplificazione cognitiva. Quindi sicuramente è un'occasione straordinaria di upskilling. Ma mentre garantisce il nostro upskilling, purtroppo mette a rischio di de-skilling tutta una serie di altre competenze, esattamente come la scrittura agli esordi di questa vicenda. Banalmente, l'intelligenza artificiale fa molto bene i riassunti. Io le affido spesso e volentieri il compito di scrivere gli abstract. degli articoli che devo per forza inserire in Iris, che è il database delle nostre pubblicazioni accademiche. Noiosissimo fare degli abstract, ChatGPT te li fa benissimo. Il problema è che a furia di affidare i riassunti a ChatGPT, io potrei perdere la capacità di fare i riassunti. Vale per la traduzione interlingua, vale per la costruzione di mappe concettuali. E a livello internazionale il rischio del de-skilling è indicato attraverso un acronimo ERCS, Endangered Relevant Cognitive Skills, che indica le competenze cognitive rilevanti a rischio, in pericolo. Questo comporta il de-skilling. Oddio, noi abbiamo sempre fatto de-skilling quando abbiamo introdotto nuova tecnologia e oggi nessuno di noi, credo, abbia dei sensi di colpa enormi per non saper più accendere il fuoco sfregando dei bastoncini. È un esempio di de-skilling. Ecco, credo, ragionando in termini educativi, nei contesti educativi, nella scuola, che il ragionamento da fare sia di capire che cosa possiamo tranquillamente accettare che vada soggetto a de-skilling e cosa non ci possiamo permettere che vada soggetto a de-skilling. Questa è un po' l'operazione che ci aspetta, che Marianne Wolf, e chiudo questo primo affondo, che Marianne Wolf, una neuropsicologa americana famosa in Italia per due libri molto belli, Proust e il calamaro e Lettore torna a casa, è una neuropsicologa che lavora da più di 40 anni sui problemi neuropsicologici della lettura, con particolare attenzione ai disturbi funzionali legati alla lettura. La Wolf dice: dobbiamo diventare capaci di educare cervelli bilingue, alludendo al fatto che l'upskilling ci pone di fronte a delle neocompetenze che il digitale e l'intelligenza artificiale comportano. Sarebbe sciocco fare una battaglia di retroguardia per tenere tutto questo fuori dalla scuola. Dall'altra parte, però, dice la Wolf, l'adesione entusiastica, tecno-ottimista, polarizzata del nuovo non ci può permettere di mandare perdute tutta una serie di competenze che sono invece legate al mondo della lettura. La capacità di argomentare, il pensiero causale e tutto ciò che è legato al concetto di lettura profonda. Quindi educare il cervello bilingue, fronte digitale e fronte cultura del libro, cultura letteraria, potrebbe essere uno dei compiti di fronte all'educazione oggi. Un atteggiamento, mi verrebbe da dire, farmacologico, perché prende atto dell'ambivalenza e prova ad abitarla con consapevolezza.
Grazie. Ecco, questo è meritato, vedi? Questo è meritato. Veramente degli spunti molto interessanti, ecco, lavorando nell'ambito anche dell'educazione della scuola, e poi hai citato la lettura, io mi permetto solo un commento, vedo adesso scuole, situazioni in cui addirittura, così come per l'educazione sessuale affettiva, per utilizzare strumenti o modalità che sfruttano l'intelligenza artificiale nelle scuole ci vuole il consenso informato da parte dei genitori. Ok? Cioè bisogna che... Non lo so, sono un po' perplessa su questa, lo dico con eleganza, sono un po' perplessa e penso che invece che adottare questo approccio bisognerebbe fare un po' quello che stavi dicendo tu, cioè rivedere il nostro modo di fare scuola, non tanto acconsento o meno l'utilizzo dello strumento, ma rivedere. Hai fatto un esempio chiarissimo, io ho due figlie che vanno a scuola, cioè, dare da fare il riassunto del libro non ha più alcun senso, perché tanto lo fanno con il più, avrebbe più senso tornare forse indietro e quel libro leggerlo in classe ad alta voce per essere sicuri che tutti l'abbiano letto, per fare una cosa di lettura. Dice, adotto una pratica antica che è la lettura insieme ad alta voce, ma almeno non continuo a dare il riassunto, perché tanto il riassunto, appunto, potrei parlare di questo per molto tempo, ma non è questo il contesto. Rosa, in psicanalisi si parla spesso, correggimi se sbaglio, di pelle psichica. La pelle psichica è un po' quel confine, un confine che non è la pelle, appunto, l'epidermide anatomica, ma la pelle psichica, il confine che mi definisce, mi protegge. Allora, che cosa succede appunto quando io ho a che fare non tanto con un'altra persona, una platea di persone, ma ho a che fare con un algoritmo, con una macchina che sembra comprenderci, che conversa con noi, che sembra, dico sembra perché sembra comprenderci e sembra rispecchiarci meglio di un altro essere umano. Cioè, viviamo, a proposito di rischi, no? Competenze a rischio, siamo anche a rischio di uno smarrimento identitario? Questa è la domanda.
Ok, grazie, ringrazio anch'io per l'invito su un argomento così challenging per me, davvero, perché anch'io ho moltissime domande più che risposte, e io penso che è così che bisogna rimanere, continuare a porsi domande e non avere la fretta di dare risposte. Quindi possiamo essere protesi verso il futuro in questo senso. E riprendo due cose, una tua sulla pelle psichica e l'altra quella che dicevi tu sulle upskills, sulle performance, perché sono due elementi estremamente importanti su cui riflettere quando si parla della nostra relazione con l'intelligenza artificiale. Che uso ne facciamo noi e che uso ne farà di noi in futuro l'intelligenza artificiale, perché noi prestiamo i nostri dati all'intelligenza artificiale. E parto da un punto, quello che tu dicevi, la pelle psichica. Noi parliamo di io pelle, quindi, però io vorrei estendere questo concetto, non mi fermerei qui, perché pelle psichica è ovvio, induce una profonda riflessione sul confine. Quale confine? Il confine fra me e l'altro. Quindi il confine fra il sé e l'altro. Ma fermiamoci un attimo a riflettere. Di che confine stiamo parlando quando si parla di virtualità? C'è un confine? Oggi la discussione è che tipo di continuum ci sia fra la materialità, il concreto, l'oggetto, quello che puoi toccare, chiamiamolo così, e la virtualità. Si pongono a due estremi? No. No. Con le nuove generazioni, che nascono già con il telefonino in mano, non c'è questa differenza. Si parla di medialità. Si parla di medialità per dire appunto che è difficile distinguere dove finisce, dov'è il confine, dove finisco io, quello che io chiamo il sé, dove inizia l'altro. Ma addirittura, vi porto un pochino più in là, poi ne discuteremo se vuoi, se abbiamo tempo, non solo dove finisce il sé, dove inizia l'altro, qual è il confine con il mondo? Cioè il problema che adesso la psicanalisi ha non è la relazione sé-altro, è quello che io chiamo la relazione sé-altro-mondo, perché noi siamo contenuti nel mondo e conteniamo il mondo, ma cos'è questo mondo nella medialità? Siamo sicuri che riusciamo a distinguere, dicevo, ho 5 minuti di voce, riusciamo a distinguere cosa appartiene a noi e cosa appartiene all'altro e cosa appartiene al mondo? No. Purtroppo, tornando alla pelle psichica, dobbiamo già abbandonare, parlando di medialità, un concetto, la differenza, la distinzione tra interno e esterno. questa va abbandonata, cos'è interno, cos'è esterno, nella virtualità e nella medialità. Due, un'altra, due concetti che dobbiamo abbandonare, singolarità e molteplicità. Siamo soli? Non più. Siamo molteplici? Forse no. Siamo soli e molteplici allo stesso tempo. Quindi due concetti che già cambiano. Il concetto di confine, per avere un'identità, che può essere un'identità del sé, un'identità della pelle, bisogna avere un corpo. Cos'è l'intelligenza senza quel corpo? E questo è il punto che oggi, diciamo, continuiamo a dibattere e dibatteremo a lungo parlando di intelligenza artificiale. Se io tolgo il corpo all'intelligenza e quindi divento solo intelligenza artificiale, io divento il mio ID. Io sono identificato con un ID, sono un algoritmo, sono un codice. Ma siamo sicuri che sia così? Possiamo sottrarre il corpo a tutto questo? Forse no, magari avremo modo di distinguere, perché è il corpo che aggiunge quel distinguo che altrimenti nella virtualità smarriamo. Vi faccio un esempio. Tu parlavi di performance. Quando parliamo di performance siamo nel campo del machine learning. Il problema è il deep learning, non è il machine learning. Perché? Il machine learning è una forma di intelligenza artificiale che conosciamo come LLM, Large Language Model, e che è quella a cui ci rapportiamo, ChatGPT per intenderci, ok? È uno dei tanti modelli. E queste macchine che usano questo tipo di modello sono state, fanno tutto un training, no? Per cui la performance deve essere quanto più vicina alla nostra richiesta o quantomeno quanto più vicina a quella dell'essere umano, ma è un training. Noi forniamo dati che diventano algoritmi che la macchina usa. Il problema è il deep learning, dove ci sono le reti neuronali artificiali, che è totalmente un altro discorso. Allora, in questo caso, rimanendo fermi al linguaggio, quindi a ChatGPT, perché tu dicevi a volte sembra che ci sentono, a volte sembra che ci capiscono, ed abbiamo un sacco di storie di quelli che si fidanzano con l'immagine. Ah sì, con l'immagine. Allora, voi pensate, io faccio un passo indietro perché ci aiuta a riflettere, voi pensate come è fatto il linguaggio, il nostro linguaggio umano, è fatto di prosemica, di pragmatica, di semantica, cioè che non è solo verbale, è anche preverbale. Mentre io la guardo, ho detto tantissimo, non ho bisogno del linguaggio, della parola, per mediare un qualcosa. La macchina, il language, l'LLM, usa il linguaggio come linguaggio. Manca tutta la pragmatica e la prossemica. Che tipo di dialogo c'è? È un dialogo simmetrico, privo di tutte quelle emozionalità e quell'affettività a cui noi siamo abituati a lavorare, ma anche a percepire, a sentire, non solo come psicanalisti, ma come esseri umani. Quando io dico, se sottraiamo il corpo all'intelligenza, cosa rimane? Intendo esattamente questo.
Grazie, Rosa. Torniamo un po' anche in ambito educativo, ma i temi sono gli stessi, appunto, è un po' il gioco del lettino e la piazza, no? Gli stessi item, gli stessi temi, le stesse istanze, ma da punti di vista professionali, ovviamente, diversi. Educare le nuove generazioni. Educare nuove generazioni, grande sfida, e noi, dico noi perché tutti un po' ci troviamo, no? Chi è genitore, chi è l'insegnante, chi è nonno, chi è zio, tutti noi adulti, qua siamo adulti, siamo figure educative, o così dovrebbe essere, dovremmo essere tutti figure educative ed educanti. E, una grande sfida che sentiamo davvero complessa proprio perché noi adulti di riferimento siamo nati o senza le tecnologie o comunque abbiamo dovuto fare maggior fatica, insomma non siamo generazioni nate con. Come si fa proprio nell'ambito della media education, cioè è una sfida per la media education e ci si pone nel tuo ambito appunto anche di ricerca questo come, come tema, quello come facciamo a mantenere umano, a mantenere l'essere umano, a mantenere la persona al centro dei processi di apprendimento, cioè quindi un po' a relegare tutta la tecnologia a un ruolo di strumento, ma mantenere al centro il ragazzo, la ragazza, il bambino, la bambina, la persona nei processi di apprendimento, soprattutto perché questi possano restare soggetti critici, no? Quello che diciamo sempre che uno degli obiettivi educativi fondamentali è quello di far sì di formare esseri pensanti con uno spirito critico, in grado quindi di formare un proprio pensiero, una propria opinione. Ecco, è una sfida per la media education, una sfida che si pone o non interessa, l'importante è la performance appunto del mezzo tecnologico?
Domanda complessa. Allora, ci sono due questioni, secondo me, in quello che tu dici. Prima questione, cosa ci mette in difficoltà come adulti? Ci mette in difficoltà come adulti il fatto che noi siamo immigranti e loro sono nativi, per utilizzare una coppia categoriale stravecchia e dimostrata falsa dalla ricerca? No, non dipende da quello. Io credo che il problema, ancora una volta, l'avesse capito Platone, quando diceva rispetto alla scrittura che una volta che noi abbiamo scritto, quel che abbiamo scritto rotola dappertutto e capita in mano a chi saprà farne uso e anche a chi non saprà farne uso. E noi non possiamo fare assolutamente nulla, perché ormai quelle parole sono rotolate via. Ed essendo rotolate via, chiunque avrà la possibilità di intenderle come vuole, a prescindere dalla mia intenzionalità. Cosa capiva Platone? Platone capiva che la scrittura, e da lì in avanti tutte le tecnologie di comunicazione non hanno fatto altro che approfondire questo aspetto, capiva che la scrittura avrebbe sottratto al controllo dell'educatore il destinatario dell'intervento educativo. In buona sostanza, la scrittura è una tecnologia di emancipazione. Il problema qual è? Il problema è che sul controllo noi abbiamo costruito 2000 anni di educazione in Occidente. E anche nell'ambito della pedagogia dei media, della media education, fino a quando abbiamo potuto esercitare il controllo è andato tutto molto bene. E quando, fino a quando abbiamo potuto esercitare il controllo? Fino a quando i media li potevamo collocare nello spazio e fino a quando l'accesso ai contenuti avveniva attraverso dei media che erano collocati nello spazio. Due esempi: il telefono di casa attaccato alla presa in corridoio, di solito. Perché in corridoio? Perché almeno se devi fare dei discorsi tuoi, li fai in mezzo a tutti e quindi non li farai. E il televisore, uno, guai a metterlo nella stanza dei ragazzi. Dove quel televisore? Beh, in soggiorno. Perché? Perché ancora una volta ti fosse venuta la tentazione di consumare dei contenuti non adatti per te, essendo il televisore in soggiorno, non l'avresti potuto fare. E il controllo ti consentiva di esercitarlo persino la programmazione televisiva, che usava Carosello come marcatore temporale tra il tempo che tu potevi condividere con gli adulti e l'altro tempo che invece era degli adulti e tu non lo potevi condividere. E quindi, dopo Carosello, letto, porte chiuse, e qui finalmente tra adulti facciamo discorsi che i minori non potrebbero ascoltare. Sul controllo del rapporto tra comunicazione e spazio, noi abbiamo costruito un sistema educativo che ci consentiva ad adulti di decidere quando fosse venuto il momento di garantire accesso ai minori alle informazioni che noi ritenevamo adatte alla loro età. Quando tutto questo ha cominciato a saltare, quando si è emancipato la possibilità di comunicare, non la necessità di abitare uno spazio. L'avvento dei media digitali mobili, tascabili, che vengono con noi, hanno fatto saltare quel discorso. L'intelligenza artificiale sta portando alle estreme conseguenze questo dispositivo e quindi noi siamo davvero con un grandissimo problema. Perché? Perché ci è saltato il modo in cui abbiamo sempre gestito l'educazione e dobbiamo immaginarcene uno nuovo. Prima questione. L'altra questione è quindi cosa fare per educare. Ecco, l'altra questione deve partire dalla consapevolezza che il training tecnico non serve a nulla, o meglio, è soltanto un punto di partenza. Educare ai media non significa insegnarne l'uso strumentale, anche perché tra le altre cose questi strumenti sono autoalfabetizzanti dal punto di vista del loro uso e quindi non c'è bisogno dell'insegnante. Lo scatto da fare è di capire che il problema è di cultura tecnologica e non di apprendimento funzionale. Noi abbiamo bisogno di sviluppare nei ragazzi cultura della tecnologia. E sviluppare cultura della tecnologia significa consentire loro di pensare la tecnologia e pensandola di abitarla e di abitarla in maniera equilibrata, consapevole, responsabile. Chiudo su questo. Quando oggi si parla di cultura dell'intelligenza artificiale nei documenti europei e anche nella letteratura specialistica, si fa sicuramente riferimento a una dimensione di literacy. C'è una dimensione di literacy. E quindi cultura dell'intelligenza artificiale significa conoscere i linguaggi, conoscere i lessici, saper distinguere tra machine learning e deep learning, sapere di che cosa si parla quando si parla di un dataset e di un processo di addestramento, cos'è il fine tuning, in che cosa si distingue un LLM da uno small language model. Tutto questo fa parte della cultura dell'intelligenza artificiale, ma è soltanto uno dei quattro aspetti almeno che costituiscono la cultura dell'intelligenza artificiale, accanto alla literacy, il critical thinking, la capacità di pensare in maniera critica, e nel caso dell'intelligenza artificiale questo significa capire che l'intelligenza artificiale, ad esempio, non le sa tutte. Smontare, non cedere alla tentazione del cosiddetto effetto di autorità. Non relazionarsi in termini oracolari all'intelligenza artificiale, perché ha dei bias, perché produce allucinazioni, perché è progettata per risponderci comunque, anche quando manca delle informazioni per farlo. Pensiero critico fondamentale. Non basta nemmeno il pensiero critico, terzo elemento costitutivo di una cultura dell'intelligenza artificiale, la responsabilità, e questo è lo spazio dell'etica, che non è qualche cosa di empireo e agganciato chissà dove nei cieli della morale. L'etica dell'intelligenza artificiale ha a che fare appunto con la mia responsabilità per me, per l'altro e per il mondo. Non ultimo, quarto elemento, la capacità di utilizzare intelligenza artificiale in chiave espressiva e quindi imparare ad essere creativi, collaborando con l'intelligenza artificiale. Ecco, questo quadrilatero è costitutivo del concetto di cultura dell'intelligenza artificiale, lo mette a fuoco uno studioso inglese che si chiama Anthony Elliott in un libro che si intitolava appunto La cultura dell'intelligenza artificiale, decisamente in anticipo sui tempi, perché è un libro uscito prima dell'esordio ufficiale di ChatGPT. Ecco, quindi, da una parte accettare che abbiamo perso il controllo e immaginare cosa sostituire al controllo, secondo, non cedere alla tentazione di fare ragionamenti funzionalistici, neofunzionalistici, perché non servono, vanno fatti ragionamenti culturali. Abbiamo bisogno di sviluppare cultura della tecnologia, che non è imparare a schiacciare qualche tasto o essere aggiornati sull'ultima applicazione uscita sul mercato.
Infatti, a me quello che preoccupa è un po' cioè, io mi rendo conto, affacciandomi da poco all'utilizzo anche personale dell'intelligenza artificiale nel mio lavoro, nella mia vita quotidiana, però mi ha stravolto, nel senso che è una cosa di una potenza inaudita, che in realtà è già dappertutto nelle nostre vite, ma che proprio la uso e esploro varie... E penso sempre, ma perché non si sta ripensando tutto alla luce di questo? Com'è che non lo stiamo facendo nei luoghi deputati? O se si sta facendo io non me ne accorgo, però io vivo e lavoro a Bologna, sì, non è che sono, dovrebbe arrivarmi qualcosa, cioè bisognerebbe rivedere completamente innanzitutto i luoghi e le maniere di educare, innanzitutto la scuola tutta. Dall'infanzia in avanti andrebbe tutta rivista alla luce di quanto tu hai appena accennato così bene. E cultura della tecnologia o cultura dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere una materia obbligatoria da subito. Che proprio non possiamo farne a meno. Invece vedo che tornano di moda le guerre puniche, il mandare a memoria, queste cose qua, i dettati. Ma allora, Rosa, hai anticipato già dei temi, no? E io volevo, io che queste cose non le so, confesso, anche per prepararmi a questi incontri, sono andata a leggermi sull'Espresso, non la settimana scorsa, forse quella prima ancora, l'articolo con Vittorio Gallese, no? Che parlava, tra l'altro un po' il suo libro, del sé digitale e di come la tecnologia stia modificando appunto la percezione di noi stessi. Gallese sostiene che la nostra conoscenza del mondo passi, mi lo chiama, attraverso una simulazione incarnata, quindi noi conosciamo il mondo e capiamo l'altro attraverso il corpo che ne risuona dell'altro. Allora tu avevi già nel tuo primo intervento, dicevi, che cosa succede quando invece abbiamo un'intelligenza senza corpo, quindi nella sottrazione del corpo? Che cosa accade soprattutto alla nostra capacità di sentire l'altro, di sviluppare un'empatia quando non ho il corpo, ma ho di là uno schermo, ho di là, e questo anche in termini educativi e sulle relazioni appunto affettive e anche sull'educazione sessuale ha un'importanza immensa. Grazie.
Allora, posso continuare quello che diceva, perché è estremamente interessante, l'erba del vicino è sempre più verde, quindi continuo quello su cui parlava lui e poi arriviamo alla simulazione incarnata di Gallese, insomma. ne parlerò con lui a Torino il prossimo mese, proprio sul sé digitale, il sé dinamico, i nostri due punti di vista rispetto al sé. Però volevo riprendere un po' quello che diceva Cesare, che è estremamente interessante, proprio per aiutare noi stessi a riflettere, perché qui non ci sono ragazzini, siamo tutta una generazione di una certa età, e questa generazione di una certa età ha una struttura della mente narrativa, che è nata sul verbale. Noi abbiamo letto libri, abbiamo letto tantissimo. Ai miei tempi, se io volevo studiare, dovevo andare in biblioteca e farmi dare i libri, perché a casa non li avevo tutti, e quindi passavo ore e ore in biblioteca a leggere. Adesso tutto lì a portata di mano, ma non è quello il punto. Il punto non è che l'intelligenza artificiale, il mondo virtuale, mi ha dato di più, perché su questo gli siamo grati, che io adesso in un click trovo tutti i PDF che mi servono. Non è questo il punto è un altro, molto più radicale, su cui dobbiamo riflettere rispetto alle nuove generazioni, su cui ci tengo a riflettere. Ma siamo sicuri, dal punto di vista educazionale, quindi per te, che questi ragazzi di oggi, sotto i 20 anni, ma già anche a 20 adesso, abbiano una struttura della mente narrativa? Quando nasci con in mano già il telefonino a un anno e mezzo, noi abbiamo, io lavoro nel campo della riabilitazione infantile dei neonati in particolare, e noi vediamo già questi ragazzini a un anno e mezzo che fanno lo scroll sul telefonino, tu gli dici una cosa, quelli tic tic, cambiano pagina e vanno a cercare esattamente quello che gli occorre. È una mente iconica, quindi basata sul visivo. Può essere ancora, come dire, pensata come una mente basata sull'uditivo e quindi sull'ascolto? Cambierà qualcosa? Cambierà tantissimo. Il cognitivo cambia, quindi questi ragazzi cambiano il modo di apprendere e di conseguenza cambia il modo di comunicare. Perché cambia il modo di apprendere? Vi faccio un esempio, perché non mi va, siamo nella sede per parlare di ricerche, esperimenti, eccetera. Vi faccio l'esempio di un film. Vi ricordate La regina degli scacchi? Quando lei sul soffitto vedeva già tutta la combinazione, algoritmo si chiama, vedeva già tutta la combinazione, in altri termini si chiama problem solving. Nei miei termini si chiama struttura spazio-temporale. Lei in un attimo, in un'unica mappa, aveva tutta una soluzione che bisognava scrivere un intero libro per dire, per raccontare come nella sua mente già lei si vedeva. Il re che aveva dato scacco, io non ne capisco niente di scacchi, ma ero totalmente affascinata che in un'unica immagine, ripeto, in un'unica immagine era condensata una serie di sequenze, e quando le dicevano, ma come fai a sapere questa cosa tu che non l'hai mai studiata? Quando lei si presentò per dire io voglio stare qui a fare il concorso con quelli già avanti, e le dissero no, perché tu non hai mai studiato, e le vinse. È una mente iconica, il cui il problem solving è in un'immagine. Questo è ciò che sta succedendo con l'utilizzo della medialità, e da questo non si può scappare. Per noi è difficile parlare di questo, ma noi lo vediamo, che di voi ha figli, quando vi dice, oh, ma che ci vuole a capire questo? Voi state lì 3 ore e tu dici, madonna, ma se me lo dice vuol dire che effettivamente è facile. Anche un ragazzino di 6 anni viene da me, io non riuscivo a comunicare con lui perché aveva delle difficoltà, prende il telefonino, accende il Bluetooth e mi fa, così mi passi tutto e comunichiamo in questo modo. 6 anni. Quindi sta cambiando il loro cognitivo. Un altro esempio, poi veniamo alla simulazione incarnata, non me la scordo. Un altro esempio, i videogiochi. A che età mettete i ragazzini quei videogiochi su quel telefono? Una volta li mettevamo a vedere i cartoni animati. I Teletubbies erano fatti con un linguaggio semplicissimo, 3 colori e 3 personaggi. Gli diamo il telefonino, vanno avanti e indietro e giocano, videogiocano, già con i 2 pollici e le 2 dita, già con 4 dita videogiocano, io nemmeno con 1 riuscirei. Loro videogiocano, ma videogiocano per il piacere di videogiocare. Quando cominciano a essere più grandi, ovviamente c'è il piacere, ma c'è il piacere del visivo. L'immagine arriva prima, e dal punto di vista neuroscientifico alla meglio, diciamo così, su tutti gli altri canali sensoriali. Se c'è l'immagine, prevale il significato dell'immagine rispetto a tutto il resto, ok? Allora, questi bambini più grandicelli fanno i videogiochi, performance. Loro fanno il videogioco per cambiare livello. Loro hanno tutta una serie di chiavi, di indizi che riescono a trovare per superare il livello, per superare il livello, per superare il livello, problem solving. Non serve più fare 2x2 per il problem solving. Quelli non sanno quanto fa 2x2, ma se tu gli dici come devono cambiare un livello in 10 indizi, tu ci metti un anno, quelli ci mettono un secondo. Sta cambiando il modo di apprendere, quindi sta cambiando il cognitivo. E di questo dobbiamo tener conto. Ma veniamo alla simulazione incarnata. Perché è importante? Però io vi porto la mia opinione. Se ci fosse stato Vittorio Gallese avrebbe dato la sua. La mia opinione. E ovviamente tutto nasce dalla scoperta dei neuroni specchio, in cui si sa che nel cervello, quando io mi muovo, quando lei si muove, quando noi parliamo, risuona la stessa area, si attiva. Proprio si attivano gli stessi neuroni che io sto utilizzando in questo momento in cui gesticolo, parlo, eccetera, eccetera. È come se il vostro cervello stesse mappando in questo momento quello che io sto dicendo e sto facendo. Stop. Questa è la simulazione incarnata. In realtà serve per, con gli articoli successivi di Vittorio, serve per mappare un'intenzionalità. Man mano che io mi muovo, parlo, voi già sapete la mia intenzionalità, quella potrebbe essere, mi attribuite un'intenzionalità. Ok, questo diventa già un problema con la macchina, perché chi attribuisce intenzionalità a chi? Chi anticipa cosa? E da qui tutto il problema del deep learning, invece, in cui adesso ci sono tutti i nuovi circuiti anticipatori della mente computazionale. Vi dicevo la mia perché questa cosa è importante rispetto alla simulazione incarnata, o perché diventa drammatica alla luce dell'intelligenza artificiale. Anche nella simulazione incarnata, che è qualcosa di preriflessivo, voi lo state facendo senza sapere di farlo, ok? È preriflessivo. Però anche nella simulazione incarnata, per una serie di circuiti neuronali, comunque c'è una distinzione se altro. Nell'empatia c'è una distinzione se altro. Io piango perché tu ti addolori, ma il tuo dolore non è il mio dolore. Io distingo che il tuo dolore è il tuo dolore. Sei tu che hai avuto un lutto a cui io partecipo con il mio dolore. Piangiamo anche quando vediamo i film, perché entriamo in risonanza emozionale con il film, ok? Ma c'è ancora la distinzione se altro. Con i sistemi più evoluti di machine learning, diciamo con le macchine, quindi non con il cellulare, ho capito, con l'avvento delle macchine con cui interagiamo, non ci sarà distinzione se altro, non almeno da intendere in questo modo, cioè come la capacità di pensare che quel dolore è tuo e io sono empatico con quel dolore che tu stai provando e lo provo anch'io. Questa è la simulazione, questa è l'empatia. In quel caso non è così e si pone il problema di cosa sente la macchina, di cosa percepisce di me la macchina. E entriamo in un campo totalmente nuovo dove la differenza tra avere o non avere un corpo, ritorno su questo punto, è essenziale. L'alfabeto emozionale. Che tipo di alfabeto emozionale ha la macchina che ha fatto il training per aggirare l'ostacolo, il vostro robottino a casa, aggira l'ostacolo quando deve togliere la polvere, sa che lì c'è un gradino, si sposta e memorizza e la volta dopo non va più lì. E voi dite, oddio quanto è intelligente il mio robottino. Ha fatto il cane è più intelligente, perché se al cane gli dice non devi fare la pipì lì, il cane lo capisce che tu, padrone, non vuoi che lui faccia la pipì lì. Il robottino è semplicemente un algoritmo per cui non va più lì perché ha fatto il training e se incontra un ostacolo devia di 30 gradi. L'alfabeto emozionale è qualcosa a cui dobbiamo pensare quando, ritorno al punto, non ci sono i giovani qui, ma spero che abbiate modo di parlare con i vostri ragazzi, perché se io mi confronto con la macchina e la macchina non ha un codice emozionale, cosa arriva ai nostri ragazzi? Chiediamoci, è quello che io chiamo la mimesi sociale. La mimesi sociale sono i nostri ragazzi che simulano, imitano, credono che quello che fa quel videogioco, e ce ne sono alcuni terribili, sia qualcosa di giusto che si può fare. Perché si entra, se perdo l'alfabeto emozionale, se perdo il codice emozionale, perdo l'umano. Vado verso la deumanizzazione. Anche questo è un altro aspetto da tener conto nel caso del machine learning o deep learning.
Grazie.
Che quando si dice che c'è un analfabetismo affettivo, allora a me sembra tanto che servirebbe questa educazione affettiva a scuola, che l'hanno tolta. Vabbè. Allora, torno sempre lì, stanno facendo dei danni. Un altro termine che a me è piaciuto molto, e questa invece è una lettura che ho fatto così per me, è di Luciano Floridi, che molti di noi conoscono, anche perché, ma forse conoscono un'altra espressione che ormai è diventata nell'uso comune, no? Che è on life, che è alla coniata, no? Neologismo che ha coniato Luciano Floridi, cioè non online, ma on life, e che in una piccola crasi, così, in qualche modo, lui ha detto una cosa molto importante, cioè è riuscito a dare un nome, non è che l'ha detta lui, è riuscito a trovare una parola che descrive un concetto molto importante, anche in termini educativi, ma non solo, cioè il fatto che non esiste più per le nuove generazioni, e ormai anche per noi, insomma, perché basta dire sempre che noi siamo vecchi, boomer, e il mondo online e il mondo fisico, no? Ma esiste un unico ambiente dove proviamo le stesse sensazioni e dove in qualche modo ci sono accadimenti e dinamiche identiche, e quindi quello che ci succede online io lo vedo nei ragazzi, lo vedo dalle mie figlie e lo vedo dai ragazzi che frequento per lavoro. Cioè, se litigo online in un social o in un... ho litigato davvero e soffro veramente come se fosse accaduto, come diremmo noi, all'osteria, cioè che uno si è alzato, preso su, è andato via, mi ha mollato lì, e non mi vuole più vedere, non mi risponde più al telefono, quando io chiamo mi butta giù. Ecco, se uno mi, non mi ricordo più la parola che usano le mie figlie, se uno mi blocca su, mi banna, mi blocca su, è come se si fosse alzato, fosse andato via e si rifiutasse di rispondere, come se non rispondesse più alla mia lettera. Come fai?
Mi ghosta,
certo, mi ha ghostato, no? E questo dà un dolore enorme, anche se le due persone che stanno vivendo questa cosa non si sono mai conosciute fisicamente. Cioè, quindi i pericoli che ci sono nelle strade della nostra città ci sono nelle strade digitali, ma così come gli amori che ci sono nelle nostre parchi, nelle nostre panchine, ci sono nelle stanze digitali, ed è un ambiente unico dove siamo on life. Ecco, l'altra nuova per me, almeno, insomma, espressione che ha trovato Floridi e affascinato tanto è quella di capitale semantico. E lui dice: il capitale semantico è l'intera ricchezza di contenuti, conoscenze, esperienze, valori e significati, tanta roba, che un individuo, una comunità, una cultura accumula nel tempo. Quindi non è solo un database, non è solo un magazzino di informazioni, ma un sistema interpretativo attraverso il quale l'essere umano fa tre cose molto importanti: attribuisce senso alla realtà, definisce l'identità e progetta il futuro. Quindi dice: l'unica appunto, noi viviamo on life. Quello che è inutile condannare le tecnologie, ma dobbiamo sviluppare una cultura dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie. E quello che ci distingue da un database, da un algoritmo, è il capitale semantico, cioè l'esperienza. Forse l'esperienza poi si fa attraverso il corpo, ma forse no, faccio anche esperienze digitali. Comunque è l'esperienza. È l'esperienza che io accumulo attraverso il tempo, ed è questo che, quel tipo di esperienza che forse, o almeno per il momento, una macchina non può ancora oggi fare. E ecco, per Cesare, l'intelligenza artificiale, la mia interazione con l'intelligenza artificiale può in qualche modo, il rischio sempre che arrivi a depauperare questo capitale semantico e quindi l'esperienza, oppure la mia relazione con l'intelligenza artificiale può arrivare a innescare anche nuove forme, nuove svolte narrative e comunque aiutarmi a, o non aiutarmi, ma portare anche a una rigenerazione del senso, della mia identità, di tutte quelle cose che dicevamo, no? Di senso della realtà, di definizione dell'identità, di progettazione del futuro. Sono stata chiara? Ok. Non sono facili neanche le domande.
Umberto Eco, di cui ricorrono i 10 anni della scomparsa, parlava molti anni prima di Floridi, ma non si può imputare a Floridi di non leggere di semiotica, parlava di enciclopedia di riferimento. L'enciclopedia di riferimento è l'insieme di esperienze, di letture, è il tipo di cultura che ci costituisce e che fa la differenza, diceva Eco, quando si tratta di interpretare un testo. Ci potrò tirar fuori di più o di meno, a secondo che la mia enciclopedia di riferimento sia larga o meno ristretta. Quindi sono un grande lettore, ho un bagaglio incredibile di riferimenti culturali. Quando leggo un romanzo ci trovo relazioni intertestuali con altri romanzi, analogie tra quel personaggio e altri personaggi, innesco quelle che sempre Eco chiamava passeggiate inferenziali. E quanto più sono capace di costruire passeggiate inferenziali nelle quali mi avventuro, tanto maggiore sarà il mio piacere nel leggere quel testo. Il concetto di enciclopedia funziona benissimo anche nel caso dell'intelligenza artificiale. Non tanto perché l'intelligenza artificiale potrebbe farci perdere qualcosa della nostra enciclopedia testuale, quanto al contrario. È l'ampiezza della nostra enciclopedia di riferimento che decide della nostra capacità di interrogare adeguatamente l'intelligenza artificiale, quindi di ottenere risposte più o meno efficaci, ampie, articolate, profonde, e quell'enciclopedia decide anche della nostra capacità di rapportarci criticamente con quelle risposte, individuando in quelle risposte quel che funziona, quel che non funziona. Di questa enciclopedia di riferimento, per interagire con l'intelligenza artificiale, devono far parte competenze linguistiche profonde, non solo sintattiche, ma anche semantiche e pragmatiche. Se non sono strategico nella costruzione della mia comunicazione con ChatGPT, non riesco, ad esempio, ad aggirare alcuni vincoli che sono stati imposti a ChatGPT durante il suo addestramento. Tutto questo ci riporta a quel che diceva Rosa prima sugli stili cognitivi sviluppati dalla scrittura e dagli schermi. Sono stili cognitivi completamente diversi, è verissimo. Gli schermi sviluppano un pensiero visuale, soprattutto un pensiero visuale di tipo spaziale, E laddove la scrittura, e noi ci siamo cresciuti dentro, sviluppa la scrittura alfabetica, improntata ad un alfabeto fonetico completo, ha sempre sviluppato da una parte la concettualizzazione e dall'altra parte il pensiero causale. Perché c'è uno stretto rapporto tra scrittura alfabetica e concettualizzazione? Perché la scrittura ha un doppio ordine di articolazione: leggo la parola, risalgo al percetto, cioè ad una figura, dal percetto, secondo livello di articolazione, arrivo al concetto. Il problema qual è, o l'aspetto interessante qual è? Che quando leggo casa la prima volta forse ho bisogno di passare attraverso il percetto per raggiungere il concetto, ma già la seconda volta quando leggo casa salto direttamente al concetto. E il pensiero causale è fondamentale, perché nella scrittura alfabetica completa sapere cosa viene prima e che cosa viene dopo decide della possibilità di cogliere il significato esatto di quel che è scritto. Questi due aspetti, concettualizzazione e pensiero causale, sono i due tratti distintivi del pensare filosofico. E forse la filosofia nasce in Grecia proprio perché i greci introducono, dopo i tentativi dei fenici, il primo alfabeto fonetico completo, efficace perché caratterizzato da soli 24 caratteri semplici che, combinati in tutte le possibilità, riescono a restituire i lemmi di un intero dizionario. Qual è il tema? Il tema è che oggi è vero che dominano gli schermi, ma è altrettanto vero che un tratto distintivo della storia evolutiva dei media è quello che Bolter e Grusin chiamavano rimediazione. I media successivi non tolgono di mezzo i media precedenti, li rimediano. In fondo, chattando con ChatGPT, abbiamo comunque bisogno di competenze alfabetiche che sono figlie del libro, sebbene tutto avvenga attraverso la mediazione dello schermo. E questo consente di recuperare quel che diceva la Wolf. Se non educhiamo un cervello bilingue, se non lavoriamo sull'enciclopedia di riferimento, se non facciamo in modo che certe competenze tipiche della cultura del libro rimangano presenti anche per favorire l'interazione con gli schermi, l'interazione con gli schermi sarà povera, insoddisfacente. I vecchi informatici dicevano che garbage out, garbage in. Se fuori c'è spazzatura, dentro va a finire spazzatura. E non mi può che tornare fuori spazzatura. Se il mio prompt è banale, superficiale e mal articolato, ma che risposta intelligente, tra virgolette, mi potrà dare ChatGPT? Dalla qualità del mio prompt, cioè dall'ampiezza e dalla profondità della mia enciclopedia di riferimento, dipende la qualità della risposta che riuscirò ad ottenere. Questo è un aspetto interessante per l'insegnante, perché? Perché fa vedere come innovazione e tradizione non siano per niente due polarità che si autoescludono. Oggi, per abitare adeguatamente il digitale, l'innovazione, serve una cultura robusta. Il problema dell'insegnante è capire come, in questo tipo di contesto contemporaneo, quel tipo di cultura possa essere promossa. Perché? Perché non può essere più promossa come ai tempi del mio ginnasio. Perché nel frattempo, come diceva Rosa, gli stili cognitivi, sono le abitudini cognitive, sono cambiate, si sono modificati i ritmi dell'attenzione completamente. Abbiamo a che fare con una generazione che, per colpa della velocità alla quale tutti noi viviamo, si è abituata a lavorare sulle mappe senza più conoscere il territorio. Perché devo leggere Guerra e Pace se in 20 righe posso leggerne il riassunto? Perché solo se attraversi Guerra e Pace, solo se attraversi quel territorio, riuscirai ad apprezzare con lettura profonda tutto quello che Tolstoi, dentro quel romanzo, riesce a farti vivere parlando sempre di simulazione incorporata o incarnata, che dir si voglia. E questo quindi lancia, come dire, una sfida importante agli insegnanti per capire come far coesistere la cultura di scuola, che è la cultura tradizionale, che è quella che la scuola ha il compito di trasferire, come farla convivere, come renderla accessibile e accettabile dentro una contemporaneità dove molto è cambiato. La sfida è quella lì, è una sfida di trasposizione culturale, ma c'è sempre stata, anche quando la scrittura si è avvicendata all'oralità, il problema di disorientamento era assolutamente lo stesso. Lo dimostra un Platone che è nemico della scrittura pur scrivendo talmente bene da essere non solo uno dei massimi filosofi dell'Occidente, ma anche uno dei massimi esempi di letterato della lingua greca classica, come tutti i vecchi classicisti, come sottoscritto, sanno perfettamente. Ed erano problemi tradurre Platone.
Mi piace molto questo parlare di intelligenza artificiale e di educazione tornando alle origini. Quindi, ma guardate che con l'avvento della scrittura è stata la stessa cosa. E ricordare però continuamente come... Hai detto tante di quelle volte la parola scrittura, lettura e libro, che qui, e guardo la collega bibliotecaria, ti siamo molto molto grate, molto molto grate. Rosa, non sto a fare un'altra domanda perché... mi sembra Bruna, mi sembra che penso che abbiate da dirvi e da dirci.
Tranquilla, non ho bisogno della domanda per proseguire il suo discorso, perché dice talmente tante cose e mi vengono in mente tantissime cose che vorrei dire. Vi porto un altro piccolo esempio, perché sono cose difficili, no, da raccontare. Invece magari con un piccolo esempio di cui tutti noi quotidianamente, diciamo, siamo protagonisti, è più semplice. Quando mi arrivano i riassunti di Zoom delle riunioni, aiuto, io le correggo. Non mi piacciono, sono grossolane, non so cosa c'è scritto lì, non mi ci ritrovo. Io le correggo. Faccio più fatica a fare prima a scriverlo io che ad aspettare il riassunto di ChatGPT. Perché? Perché quello che diceva lui prima è il meccanismo della rana bollita. Se io continuo a semplificare, alla fine mica mi rendo conto che quel sistema lì è sbagliato, non va bene, è grossolano. È perfetto così. Fate fare un tema, libera riflessione, ragazzi di quinto liceo oggi, su quello che vuoi scrivi. Amen, stendiamo un velo. E non che non ci siano quelli che scrivono bene, però per dire che per capire che sei davanti a una semplificazione devi a tua volta avere una mente complessa. Il dramma è se invece stiamo davvero semplificando troppo e quindi un domani non ci renderemo conto che quella lì è qualcosa di grossolano. Questo ce lo diceva Daniel Dennett quando venne da noi nel 2020 e parlò del copilot. E abbiamo avuto una discussione enorme, abbiamo stralitigato su come lui concepiva la coscienza. Quando io mi ci metto litigo tanto, e però a distanza di anni ho recuperato questo concetto, perché poi lui mi scrisse e mi disse: ma il discorso del copilot in realtà era per dire che la mente umana, il cervello, parliamo di cervello, io studio il cervello anche, il cervello non ha un pilota che guida, cioè non c'è un omino dentro al nostro cervello, un neurone, un gruppo di neuroni che ci dice cosa dobbiamo fare e ci guida, non c'è il copilot, ok? È una rete neuronale che genera risposte a seconda del contesto, e quindi questa è la soggettività poi. Invece il problema, lui diceva, è se noi affidiamo tutto questo a un dispositivo esterno, abbiamo bisogno del copilot. E il giorno in cui noi non capiremo più il copilot, che succede? Chi comanda? Oggi, a distanza di, era il 2020, a distanza di 6 anni, io questa sua domanda la trovo davvero drammatica. Vi dico una cosa in più.
stavo facendo una riunione con un gruppo di americani che mi hanno, e di giapponesi e coreani, che mi hanno corretta, perché non si dice, non si parla più di, parlando delle macchine, il machine learning, insomma tutte le macchine, non si dice più intelligenza artificiale, si dice no, machine enable experience, le macchine che ci permettono di fare esperienza. C'è, lo capite come ci hanno già anticipato? Noi stiamo stasera qui parlando, io come una vetusta psicanalista che ancora crede nella struttura della mente, narrativa, gli affetti, le emozioni, l'interazione, il corpo, e questi cambiato. No, noi ti diamo la macchina che ti permette di fare l'esperienza, che ti serve, che fine fa la soggettività, primo. Secondo, per cui si parla di immersive reality. Adesso no, il videogioco non è più un videogioco, è una realtà immersiva, pensate a tutti i device, eccetera, eccetera, senza entrare nel merito. Realtà immersiva significa che la barriera tra sé e l'altro è svanita, altrimenti se non svanisce questa barriera tra sé e l'altro, non ci può essere una realtà immersiva, perché nella realtà immersiva io sono il sé e sono l'altro contemporaneamente. Quindi si stanno sovvertendo tutti i criteri di soggettività. E quindi vi dico un'ultima cosa ancora, rispetto, torno sempre su questo punto del corpo, perché questo che noi abbiamo, qual è la differenza? Questo che noi abbiamo, non è che ce n'abbiamo un altro, non lo dico come battuta, era detto seriamente. Perché? Qual è un'altra grande differenza tra questo nostro corpo e quello della macchina? Non perché noi siamo fatti di cellule, materiale bagnato si chiama, è tradotto in italiano, è bruttissimo, e loro sono fatte di porte di silicio, ok? Non è quella la differenza. La differenza è che noi di questo corpo ci prendiamo cura. Ci prendiamo cura, il nostro corpo è vulnerabile, il nostro corpo si ammala, il nostro corpo ha bisogno di alcuni accorgimenti per mantenere il suo range nell'omeostasi giusta. Stasera qui fa caldo, a me mi si abbassa la voce perché fa troppo caldo e quindi mi sono dovuta spogliare. Perché? Perché ho un corpo, un'intelligenza legata al mio corpo e ho la strategia giusta per questo. La macchina no. Chi si prenderà cura di quelle macchine? Noi? Qualcun altro? Non lo sappiamo. Quindi questo è un problema che la macchina ci pone. La macchina ci mette davanti alla nostra finitezza. Laddove la realtà immersiva, la realtà è virtuale, la mixed reality, tutto quello che volete, non hanno finitezza. È in questo senso che sono estese. E questo sarà il nostro dramma, perché quando poi riportiamo l'aging, cioè tutto il problema del corpo che invecchia, cominciamo a protesizzarlo, e torniamo all'argomento della giornata, e cominciamo a protesizzarlo, che è corretta l'F-biology, cioè io mi cambio tutta per vivere di più, però il rischio è che in questo continuo sviluppo di virtualità e vivere nella virtualità, appunto la medialità, vivere, perché anche noi viviamo in queste realtà immersive. Provate, che vi succede quando perdete i dati sul computer, se vi smarrite il telefonino, se non vi ricordate la chiave per entrare nel conto in banca? Aiuto, angoscia. Quindi noi, anche questa è una realtà immersiva, si chiama medialità, in cui viviamo, che però ci mette quell'angoscia, quell'ansia che sentiamo in quel momento, ci mette in rapporto con la nostra finitezza, il nostro limite. La macchina non ha questo limite. Quindi che relazione svilupperanno i nostri ragazzi un domani, avendo, come dicevi tu, come simulazione, come imitazione, come empatia, il modello della macchina? Questa è la vera domanda.
Grazie Rosy. Allora, io andrei avanti, ma noi abbiamo dei tempi e tradizione di questi incontri vuole che gli ultimi minuti, ne restano 7, teoricamente, per essere proprio precisi, e li lasciamo alle domande dal pubblico. E quindi ringrazio Rosalia, che si presta anche a questo, e se ci sono delle domande, perché abbiamo detto tante cose anche molto stimolanti. Normalmente all'inizio ci vuole un po' per rompere il ghiaccio, ma poi qualche mano si alza. No, oggi no. Ah, eccola là. Era una mano, l'ho vista bene? Sì, perfetto, grazie. Era una mano o era una protesi? No, scherzo, questa era una brutta battuta.
Provo a porre la mia domanda. Allora, essendo diversi anni che lavoro con questi algoritmi, mi è venuto un dubbio sul quale sto riflettendo.
Ci può dire solo il suo nome, mi piace.
Giovanna.
Oh, grazie Giovanna.
Più vicino, ok. Il dubbio è, ma non è che noi diffidiamo e abbiamo timore di intelligenza artificiale per alcune caratteristiche che in realtà si sono diffuse nella società e alle quali anche noi siamo soggetti? Faccio due esempi. Quando noi diciamo la macchina non ha empatia, ragiona ma non ha empatia, ma se noi andiamo a guardare quando ci rapportiamo con un interlocutore umano, quante volte riesce a ragionare prima di tutto seguendo il nostro ragionamento? Quante volte è realmente empatico? Quante volte non ci ascolta solamente negli ambienti di lavoro per manipolarci, anche insomma in modi leggeri, per carità? E questo è un primo esempio. Il secondo esempio, con l'intelligenza artificiale abbiamo tutti l'idea che premendo un bottone si faccia tutto. Sbagliatissima, per carità, abbiamo parlato di prompt, della loro complessità, eccetera eccetera. Ma questo mi viene in mente Eco, visto che l'abbiamo ricordato con la maratona eccetera. Non è esattamente quello che lui individuava come un pericolo immenso della società, cioè questa esaltazione dell'azione e svilimento del pensiero? Cioè, io devo essere efficiente, se la faccio una cosa non importa come la faccio, però intanto la faccio, dimostro potenza. Non è esattamente questa cosa? Quindi mi riallaccio alla cosa che penso sia sacrosanta, di dover rivedere l'affettività e anche la responsabilità della persona, la libertà, tutti questi concetti che secondo me l'intelligenza artificiale ci suggerisce solamente di rivedere. Quindi il problema non è l'intelligenza artificiale, lo è, ma non solo, è anche quello che essa rappresenta, ma che noi in un certo senso abbiamo, quindi perdendo l'umano. Grazie.
No, io veloce perché 7 minuti. Sono d'accordo su quello che ha detto. Il problema è non è se diffidiamo o non diffidiamo dell'intelligenza artificiale, non era questo il livello. Il punto è che noi attribuiamo alla macchina caratteristiche umane, continuiamo ad avere il punto di vista antropocentrico per cui il nostro cognitivismo lo applichiamo ovunque. Quindi questo è quello che è sbagliato sostanzialmente. Bisognerebbe in futuro riflettere in realtà su che tipo di conoscenza ha la macchina, perché noi portiamo un punto di vista epistemico. La macchina porta a un punto di vista epistemica? Non lo so, lasciamolo aperto. Per questo ho detto prima, molte domande devono rimanere aperte perché non possiamo interpretare quello che accade, tant'è che è stata chiesta la moratoria rispetto al deep learning, perché è stata chiesta la moratoria di 50 anni, perché abbiamo bisogno di riflettere su questo. Però sono sostanzialmente d'accordo su quello che ha detto Giovanna, ci chiamiamo con nome perché siamo umani, non abbiamo solo un ID.
Sì, e sono due sottolineature che secondo me sono perfettamente in linea con un'analisi del nostro sistema sociale. Nell'intelligenza artificiale possiamo trovare un acceleratore della nostra agentività, ed è verissimo, e quindi la possiamo utilizzare in maniera coerente con il sistema follemente accelerato dentro il quale viviamo. E dall'altra parte la possiamo utilizzare per controbilanciare proprio quella caduta di relazionalità che sperimentiamo tra umani, ahimè, nella nostra società. E l'intelligenza artificiale, da quel punto di vista, è perfettamente funzionale a restituirci attenzione, ascolto, comprensione, nonostante tutto questo sappiamo bene siano tratti antropomorfi che indebitamente stiamo attribuendo a un sistema che lavora su base sintattica probabilisticamente, ma il significato antropologico che ne ricaviamo è quello di qualcosa che ci consenta di colmare un vuoto. Quindi acceleratore di agentività da una parte e partner, amico, consulente dall'altra possono essere due funzioni che inquadrano molto bene un addomesticamento della macchina che ci serve a rispondere ai nostri bisogni. E sono perfettamente d'accordo con queste due osservazioni, con queste due sottolineature di Giovanna, che sono funzionali ad un'analisi macrosociale di quello che noi facciamo con questa tecnologia oggi.
E ci siamo, non c'è spazio per altre domande. E continueremo a pensare, io credo, alle cose che ci siamo detti questa sera. Io ringrazio tantissimo davvero, come sempre, i nostri due ospiti, Rosa Spagnolo e Pier Cesare Rivoltella. È stato un onore, un grande piacere, non ho dialogato, ma moderare, diciamo, questo incontro in cui in breve tempo ci avete dato moltissimo. Una cosa devo dirvi, mi guardava Roberto, visto che tornerete sabato prossimo per il terzo incontro, vi devo dire che cambiamo luogo. Siamo sempre qui, ma non siamo in questa sala, ma siamo nella splendida, anche questa è una bella sala, Cappella Farnese. Quindi siamo in Cappella Farnese dentro a Palazzo d'Accursio. Quindi ci vediamo lì alla stessa ora, alle 16:30, in Cappella Farnese, sabato prossimo, il 28. Grazie a tutte e tutti, buona serata.